Domenica 23esima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Marco, capitolo 7, i versetti 31-37.
Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. E gli condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano. E portandolo in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli loro comandava, più essi ne parlavano e, pieni di stupore, dicevano: Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti.
Dal profeta Isaia, capitolo 35, i versetti 1-10.
Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca, sì, canti con gioia e giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina, egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo di arso si muterà in sorgenti d'acqua, i luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. Ci sarà una strada appianata e la chiameranno Via Santa. Nessun impuro la percorrerà e gli stolti non vi si aggireranno. Non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà. Vi cammineranno i redenti. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno da Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto.
Dalla lettera di Giacomo, capitolo 2, i versetti 1-5.
Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, sia immune da favoritismi personali. Supponiamo che in una delle vostre riunioni entri qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. Se guardate colui che è vestito lussuosamente, gli dite: tu siedi qui comodamente, e al povero dite: tu mettiti là in piedi, oppure: siediti qui ai piedi del mio sgabello. Non fate forse discriminazioni e non siete giudici dai giudizi perversi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del regno, promesso a quelli che lo amano?
Sia su di noi la sapienza dello Spirito Santo. Egli guardi con benevolenza noi che ci poniamo in ascolto della sua parola, affinché ci dia comprensione e vita. Amen. Ventitresima domenica del tempo ordinario, la domenica della guarigione del sordomuto. Siamo ormai ritornati nell'Evangelo di Marco, dove la pagina evangelica ci invita in questa guarigione del sordomuto a riflettere non soltanto sul significato drammatico di una infermità che isola una persona dalla vita comunitaria, dalla vita affettiva o sociale in genere, ma soprattutto dobbiamo riflettere su una guarigione che opera non soltanto sul piano puramente fisico, ma ancor più su quello che possiamo chiamare dello spirito, guarendo coscienze, sanando relazioni, aprendo modalità più ampie di comunione. Noi conosciamo tragici casi di bambini condannati alla solitudine perché ciechi, sordi, muti dalla nascita. L'impegno e l'abilità di specialisti del linguaggio a volte riescono ad aprire un mondo attraverso i segni e la parola. Ma quando invece sono gli occhi, le orecchie e la lingua del cuore bloccate, che cosa accade? Quante coppie non si capiscono, non si parlano più? Quanti dialoghi fra sordi, siano questi individui, gruppi, istituzioni, nazioni? Quando viene meno la fiducia e non si è più capaci di accettare gli altri con le loro fragilità, ma anche con quel bene prezioso che essi hanno. Quante rovine, quante solitudini, quante sofferenze. Ecco, pensando a queste situazioni possiamo cogliere più facilmente il valore simbolico della guarigione del sordomuto. Gesù si è scontrato con Israele, il popolo eletto, che ancora, come con i profeti prima di lui, si mostra sordo alla sua predicazione, ai suoi inviti a cambiare vita. Volete andarvene anche voi? Risuona ancora nelle nostre orecchie l'interrogativo che Gesù pone anche ai dodici, mentre molti degli altri discepoli se ne erano già andati. Gesù ci invita a cambiare vita. Egli, nell'Evangelo di Marco, è presentato mentre si dirige in un episodio che la liturgia non ci ha fatto leggere, quello della guarigione della figlia di una sirofenice. Egli va in un territorio pagano, Tiro. Gesù, dunque, in terra pagana. Egli vuole occuparsi delle orecchie e della lingua di tutti gli uomini, così come ci ha ricordato il profeta Isaia. Gesù vuole gli uomini capaci di ascoltare e dunque responsabili di un dialogo con Dio e con gli uomini. Di fronte a tutti gli atteggiamenti di chiusura, di ripiegamento su se stessi, la reazione dei ricchi, degli orgogliosi, di quelli che non vogliono rinunciare al potere, pensiamo alla lettera di Giacomo, come incida ancora, non è una situazione passata quella descritta dall'Apostolo. Ogni volta che l'Evangelo chiama in causa la nostra leggerezza, la nostra presunzione, il nostro egoismo, ecco Gesù che ancora ordina l'effatà, apriti. Apriti ad ascoltare, apriamoci ad accogliere gli insegnamenti dell'Evangelo, apriamoci con la nostra fede, con tutta la nostra vita, ricordavamo domenica scorsa. Traduciamo in pratica la preghiera del Padre nostro, che ogni giorno noi eleviamo al Signore. Se davvero questo avvenisse, la nostra esistenza rimanderebbe senza fatica a Gesù Cristo. Sarebbe trasparente il nostro amore per Lui. E tutti, come le folle, direbbero con la loro vita: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e parlare i muti. Dunque, un invito ancora a uscire fuori dal nostro egoismo, dalle nostre certezze, dalle nostre fragilità, dal nostro peccato. L'antifono d'ingresso e il canto all'Evangelo recitano così: tu sei giusto, Signore, e sono retti i tuoi giudizi. Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore. Salmo 118, l'antifona d'ingresso. Mentre il canto all'Evangelo riprende il capitolo 4 di Matteo, versetto 23. Gesù annunciava l'Evangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. Dunque, c'è una parola che produce giustizia, rettitudine, che preparano il popolo ad accogliere la misericordia di Dio. La parola, infatti, induce l'orante al riconoscimento di Dio come unico giusto, che con ogni suo giudizio dà il bene agli uomini che lo ascoltano. La prima lettura, Isaia 35, che noi abbiamo ampliato nella lettura liturgica, con i primi 10 versetti, invece dei 4-7 previsti. Perché questi 10 versetti formano un oracolo poetico, un bellissimo canto di gioia che annuncia l'intervento del Signore che viene a riscattare il suo popolo minacciato da un nemico che lo ha deportato. Conosciamo la storia del profeta Isaia. Siamo appunto in quella parte che prepara questo esilio. Un testo formidabile che noi abbiamo ascoltato altre volte. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca, sì, con canti di gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo, e tutte le guarigioni che manifestano quella nuova creazione che il Signore sta operando. Dunque, nuovamente vengono prodotte le condizioni di un'esistenza nuova, di una creazione paradisiaca, in cui gli uomini fedeli saranno avviati su una strada aperta nel deserto. È famosissimo questo testo che noi abbiamo ritrovato, ricordate, la terza domenica di Avvento, in particolare, anno A. Tutti saranno risanati da qualsiasi male siano stati colpiti. Dio ci viene incontro. Gli esempi simbolici del profeta sono vivaci e illustrano meravigliosamente gli effetti della presenza di Dio fra gli uomini. La primavera che rifiorisce, il ritorno del coraggio, la guarigione, un popolo che ritrova la sua libertà, gli esiliati che tornando in patria incontrano i fratelli lontani, gli occhi del cieco che si aprono, il sordo che ascolta, il muto che scioglie la sua lingua per innalzare grida di gioia. Ecco, tutto ciò Gesù l'ha fatto, rivelandoci il Padre e i fedeli suoi riuniti nella Chiesa con la stessa missione. Quindi una smagliante venuta del Signore, la cui visita trasforma e salva il suo popolo. Il momento, l'ho ricordato, siamo nell'VIII secolo, quando lo strapotere dell'Assiria dominava tutto l'Oriente, un momento drammatico per Israele. Il profeta aveva preannunciato la rovina del popolo di Israele, che puntualmente sarebbe avvenuta. Il Signore aveva più volte invitato il popolo a non contrarre alleanze umane, non pensare all'Egitto. Non ti salverà. L'unico aiuto è in Dio. In Lui occorre avere fiducia. Egli porterà soccorso mediante il Re giusto. E qui occorre leggere i capitoli che precedono il nostro. Lo Spirito del Signore sarà effuso sul popolo. Egli stesso si pone come baluardo invincibile in favore di Gerusalemme, liberando da tutti i nemici. A operare questo, dunque, egli di persona viene. Il re assiro Sennacherib non potrà nulla. Ricordate l'episodio. Misteriosamente si ritira. Quando ormai sembra che nulla possa fermare la potenza distruttrice degli Assiri, che hanno sterminato le popolazioni e i regni che si erano opposti al suo dominio. Anche Israele sta per fare la stessa fine, ma misteriosamente tutto si ferma. Sennacherib ritorna in patria, lì poi cadrà assassinato dai figli. Ecco dunque inquadrato questo capitolo 35, poesia e simboli. Il Signore opera sulla sua creatura, Israele ma l'umanità, docile al suo comando. Certamente le spine e i triboli che sono venuti a causa della colpa dell'uomo sono eliminati. Si tornerà a quel disegno originale, quel paradiso lussureggiante che il Signore inizialmente aveva realizzato per la sua creatura, l'uomo. Il profeta chiama a testimoni il deserto, la steppa. Fiorirà tutto, come i narcisi che sbocciano in primavera. È l'immagine di quell'acqua. Anche noi, in questo periodo, no, di aridità, beh, voi a San Giovanni un po' meno. Noi invece abbiamo visto piovere intorno, e quindi siamo nel deserto. Ma quell'acqua, l'acqua richiama la vita, la gioia, la freschezza. Il triste inverno è terminato. Come i profeti avevano annunciato, pensiamo anche a Osea, coetaneo di Isaia, è arrivato il tempo nuovo della salvezza. Tutta la creazione gioisce e canta il Signore. Perché? Ha ottenuto lo splendore del famoso Libano. Beh, noi non lo forse non conosciamo questi territori, per noi il Libano, il Carmelo, lo Sharon. Però il Libano, no, è famoso nell'ambiente per la vegetazione lussureggiante, no? Quei giganteschi cedri del Libano, la fertilità del Carmelo e dello Sharon, terre rinomate per le loro culture. Ma l'altro motivo è che la creazione vedrà la gloria del Signore, una teofania splendente con tutta la sua immane potenza. E tutto questo è soltanto un mezzo destinato al popolo di Dio affinché risorga. Adesso vive tremante per la minaccia, ginocchia vacillanti, dice il testo, mani fiacche, no? Le parole sono rivolte a questi guerrieri, nucleo sparuto di fronte all'armata assira. La loro forza rincuorerà il popolo, che annuncerà: ecco, viene il Dio vostro, porta la vendetta contro i nemici e ricompensa per i suoi fedeli. Il Signore viene e salva, coraggio, non temete. Ed è l'inizio del brano liturgico. Il Signore parla al debole e dona forza, annuncia la giustizia, egli stesso, abbiamo detto, viene per salvare. Il Signore salva aprendo gli occhi al cieco. Ma chi sono i ciechi, i sordi, gli zoppi? Quanti non volevano vedere, non volevano ascoltare, non volevano seguire? Tutti saranno resi abili e agili come i cervi. Quanti non volevano procedere nelle sue vie, canteranno le lodi. Il Signore, dunque, farà tutto questo. Ciò che prima era arido, sitibondo, ripugnante, adesso sarà splendente. Paludi, fiumi, dove prima era deserto. E la via, quella via che il Signore stesso costruisce e guida a percorrere, lì dove nessuna belva feroce oserà nulla contro i liberati del Signore che ritornano a Sion. Il testo è davvero splendente, perché questa grandiosa profezia sia adempiuta nel Signore Gesù. Ricordate cosa dice ai discepoli di Giovanni Battista, Matteo 11, è l'Evangelo della terza domenica di Avvento legato con questo testo di Isaia. Sei tu quello che deve venire, dice Giovanni, e Gesù gli dice: guardate, i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i morti risuscitano, no? Dunque, Gesù si rivela come il profeta che realizza il nuovo regno, la salvezza dell'umanità. E a questa gioia si aggiunge l'inno del Salmo responsoriale, il Salmo 145, pur tagliuzzato, ancora una volta, amputato di gran parte. Loda il Signore, anima mia, pregheremo. Per che cosa? Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele, risana i cuori affranti, fascia le loro ferite, conta il numero delle stelle e chiama ciascuno per nome. Grande è il Signore, grande nella sua potenza, eccetera. Ricordiamo che questo Salmo, il Salmo 145, è il primo dei cosiddetti salmi alleluiatici che chiudono il Salterio. Un'esortazione che il salmista fa a se stesso e agli altri a lodare Dio, Salvatore per gli uomini, oppressi, affamati, prigionieri, ciechi, storpi. Ritroviamo qui tutti i segni che identificano il Messia. Una descrizione anch'essa poetica. L'orante chiama beato il popolo che ha come aiuto il Dio di Giacobbe, il quale ha creato il cielo, la terra, il mare e tutti i viventi. Un Signore che custodisce la sua divina fedeltà in eterno, per questo soccorre con misericordia coloro che sono oppressi dall'iniquità. Si preoccupa degli affamati, che nutre ogni giorno, un motivo questo ricorrente spesso nel Salterio. Scioglie le catene dei prigionieri, che rimanda liberi, con lo Spirito suo, lo Spirito del Signore scenderà su di essi. Il Signore dunque, vedendo i mali che affliggono gli uomini, interviene. Il più grave è non vedere ciò che è sotto gli occhi. Dunque, per prima cosa, ristabilisce le capacità affinché gli uomini, rattrappiti dal peccato, una malattia che li ha resi inabili, possono ora contemplare l'amore del Signore, la sua misericordia. Il Signore dunque è il Re che regna con misericordia. Il Re non è colui che domina e opprime, ma è colui che si preoccupa per i suoi sudditi. E con immutabile amore egli soccorre, custodisce, protegge. L'Evangelo ci presenta appunto il Signore, Re messianico che con la potenza dello Spirito Santo opera una guarigione prodigiosa. Un uomo gravemente menomato, escluso dalla convivenza umana, viene restituito a quella condizione umana voluta dal primitivo disegno di Dio. I sordi odono, i muti parlano. Miracoli fisici, segno di quel miracolo spirituale che rende l'uomo idoneo all'ascolto e alla proclamazione della parola di Dio. Ed è il significato che noi usiamo, no? Nel sacramento del battesimo, quando questi gesti vengono compiuti. Questo testo è fortemente vicino al sacramento del battesimo. Il Signore dunque, battezzato con lo Spirito Santo, consacrato come profeta, annuncia l'Evangelo. Come re compie le opere della carità, come sacerdote riporta tutti al culto del Padre suo. Ma egli è anche lo sposo che conquista la sposa sua d'amore e di sangue. Dunque ancora noi celebriamo Cristo Signore risorto, contemplato in un episodio della sua vita tra gli uomini. Qui, sempre, insegna, opera e prega. L'episodio narrato da Marco non ha paralleli in Matteo e Luca, anche se rientra in quel genere dei racconti di guarigione, dove Gesù è presentato come un taumaturgo, una delle identificazioni più diffuse e forse è anche uno degli aspetti del suo ministero più adatto a colpire le folle, no? Per questo lo seguivano. Gesù comunque non è stato soltanto un guaritore. Marco spesso cerca di guidare, no? La comprensione. Ricordate il famoso segreto, no? Come tenere segreto uno che prima non parlava, no? E non sentiva, o uno zoppo, eccetera. I miracoli dell'Evangelo di Marco sono segni che attestano la presenza del Messia nella comunità e si basano sulle profezie dell'Antico Testamento, come la prima lettura di Isaia che vi ho già citato. Esaminiamo dunque la nostra pericope, versetto 31. Di nuovo uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Se voi avete sotto gli occhi la cartina lì, vedete che Gesù è stato dunque a Tiro, poi Sidone, e infine rientra nel territorio della Decapoli, una regione pagana fuori dai confini di Israele. Un giro piuttosto lungo, se vogliamo. A Tiro, o prima di entrare a Tiro, il testo in realtà non è così esplicito a indicare che il Signore sia davvero poi uscito dai confini di Israele. Che cosa era avvenuto? Lo straordinario e commovente incontro con questa cananea, una madre con una figlia gravemente malata che il Signore gli aveva guarito per la sua grande fede. Ricordate, non si dà il pane ai cani, ma la donna, Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. È stupenda questa professione di fede, no? Di grande umiltà e di accoglienza nel Signore. Gesù dunque da Oriente, Tiro, giunge ad occidente del lago di Genesaret, in questa Decapoli, una terra ormai considerata pagana, inizialmente appartenuta alle tribù di Manasse e di Gad. Se voi andate a rivedere la divisione del territorio, vedrete che questa Decapoli, questo territorio delle 10 città, no? Faceva parte di quella antica suddivisione tra i figli di Giacobbe. Che cosa accade qui? Versetto 32. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. In un territorio pagano, dunque, alcuni conducono a lui un malato che è sordo e per ulteriore disgrazia anche balbuziente. Beh, spesso la sordità, no, si lega con il mutismo. In realtà quest'uomo forse, dico forse, non era sordo dalla nascita. Voi sapete che molte malattie, sordità, cecità, erano conseguenze delle cattive condizioni di vita al tempo, no? Era facile che delle malattie oggi facilmente curabili, no? Producevano invece gravi infermità, come ancora accade purtroppo in molte zone, no? Cosiddette del terzo, quarto mondo. Il malato è Cofon, si dice, sordo, e Mogilalon. Mogilalos alla lettera è colui che parla con difficoltà, stentatamente, come se avesse un nodo alla lingua. Dunque forse non sordo dalla nascita, ma lo era diventato, non sentendo più nulla, a un certo punto anche il ricordo del suono, delle parole, si era perso. Nella scrittura questa è una condizione tragica. Il Salmo 38 dice, il salmista parlando di sé dice: io sono come un sordo, non ascolto, e come un muto, non apro la bocca. Dunque, una condizione tremenda. Il Signore aveva promesso nell'era della redenzione la guarigione di ciechi, sordi, zoppi e muti. Conoscete i testi in cui si ritrovano queste profezie, già citato Isaia 35. Dunque l'evangelista Marco sottolinea che Gesù è il Messia e il miracolo che ora compie è rivelazione di Gesù Messia. Questa malattia, la sordità, il mutismo, ricorda anche le speranze degli esiliati, a cui si apriranno gli occhi, si schiuderanno gli orecchi, grideranno di gioia. Gli uomini che conducono questo sordomuto hanno fede. Dice il testo: lo pregarono di imporgli la mano. Conoscono il potere di guarigione e chiedono che imponga la mano su questo malato. Ricordo come la sordità e il mutismo producono una tremenda sofferenza. Qualche volta uno può anche essere grato a una sordità, non sentire tante baggianate intorno, o al mutismo che gli evita tante cattive parole nei confronti dei fratelli. Un uomo comunque che è fuori, tagliato dalla comunicazione con gli altri. Un isolamento esteriore che finisce per essere anche interiore. Una vera tragedia. Per un israelita questa sordità unita al mutismo era una vera tragedia, perché il sordo non poteva ascoltare la legge, la parola, e non poteva cantare le lodi al Signore, non poteva esprimere la sua gioia in una parola ascoltata e in un ringraziamento. Lo pregarono di imporgli la mano. Ora, il greco ha il verbo parakaleo, che letteralmente significa chiamare accanto. Noi lo conosciamo a proposito, ricordate l'Evangelo di Giovanni, il paraclito, colui chiamato accanto, no? Per estensione significa, è usato anche per tradurre chiedere, implorare, pregare. La richiesta della guarigione è parte ordinaria dello schema del miracolo, tant'è che il verbo paracaleo lo ritroveremo, se riprendiamo semplicemente Marco, no? Fin dall'inizio del suo Evangelo, al capitolo primo, ricordate la prima guarigione, al versetto 40, venne un lebbroso, lo supplicava in ginocchio, dice il testo, così come ancora al capitolo 5, versetto 23, lo supplicò con insistenza, e Giairo, per la sua bambina, e i testi eccetera, poi li troverete negli appunti, oppure potete voi rileggere, non fa mai male, l'Evangelo per intero. E poi toccare, ricorrente questo tocco negli episodi miracolosi dell'Evangelo di Marco. Gesù che cosa fa? Versetto 33. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse, Effatà. Cioè, apriti. Ritroviamo in Marco una espressione che ribadisce un concetto. Presolo in disparte, lontano dalla folla. Potremmo dire per due, tre volte, no? Si parla di una separazione. Presolo in disparte, lontano e dalla folla. Gesù spesso è presentato come colui che si ritira con i suoi. Questo movimento da parte di Gesù è spesso usato a sostegno di quella teoria del segreto messianico, ma è soltanto qui che Gesù prende da parte qualcuno per la guarigione. L'altro caso sarà poco più avanti, al capitolo 8, la guarigione del cieco a Bethsaida, versetto 22. Che cosa possiamo ora alcuni particolari. Riflettiamo un po' su questo portare in disparte. Qui nel sordo muto che viene separato rientra forse anche un motivo di istruzione per i discepoli. I discepoli che stanno con il Signore, che hanno fatica a capire quanto Gesù sta compiendo. Da Lui noi riceviamo l'udito, la parola, ascoltiamo ciò che dobbiamo annunciare. E forse qui possiamo davvero riflettere su tutta la nostra catechesi o evangelizzazione. Gesù opera attraverso gesti e parole. I lettori vengono poi a sapere che la guarigione è operata attraverso dei segni. Sei azioni compiute da Gesù. Accanto a quella di prendere da parte, Gesù mette le dita negli orecchi, usa la saliva, tocca la lingua, emette un sospiro e infine un comando che opera la guarigione. È suggestiva la riflessione che molti padri hanno fatto di unire questo testo con il racconto della Genesi, i sei giorni della creazione. I sei gesti è la parola del settimo giorno, è l'uomo che incontra e vive la pienezza con Dio. Ma in quel gemito, stenazo, dice il greco, un gemito indistinto, è usato soltanto qui negli Evangeli, verrà ripreso da Paolo nella lettera a Romani. Ricordate la natura che geme e soffre in attesa della salvezza? Gesù in quel gemito manifesta la sua profonda compassione per il malato. È un po' come quella rabbia per il lebbroso che noi abbiamo incontrato nella prima guarigione, in Marco capitolo 1. Ricordate, si indignò, portano dei testi. Molti altri poi invece hanno corretto con si commosse, che è certamente più in linea col comportamento di Gesù, apparentemente. Ma l'indignazione non era nei confronti del lebbroso che si era avvicinato contravvenendo a tutte le regole impostegli, ma alla condizione miserevole di quell'uomo, abbandonato da tutti, isolato, allontanato, sia per paura della malattia, ma anche privato della misericordia di Dio da parte degli uomini, certamente, ma non da Dio, che infatti interviene, perché non poteva neanche pregare per la sua malattia con la sua comunità. Dopo il miracolo dunque della donna sirofenicia, ancora un prodigio per i pagani, perché siamo nel territorio della Decapoli, certamente. Anticamente lo era di Israele, ma qui ormai è considerato, se già la Galilea stessa, no? Galilea delle genti, era detta in tono dispregiativo, perché ai margini di quella purezza che invece era ritenuta Gerusalemme, presunzione da parte degli uomini. Un prodigio fra i pagani, segno, insieme poi alla guarigione dell'indemoniato di Gerasa, di quell'apertura universale del Signore verso tutta l'umanità. Apertura universale a cui la Chiesa ancora oggi si ispira, sia pure a fatica. Nel libro degli Atti pensiamo alla conversione di Cornelio, il centurione, e di come nel concilio di Gerusalemme Pietro debba difendere, e così anche Paolo, questa apertura. Gesù, dunque, è un guaritore, ma non un mago o un taumaturgo che dà spettacolo. In queste occasioni spesso si aggiungono, no? Dei gesti per dare maggiore enfasi a ciò che si vuole fare, no? Quindi le dita negli orecchi, la saliva sulla lingua, le parole strane, no? Gesù parla in aramaico, che l'evangelista si premura di tradurre, e fatà, cioè apriti. Per la nostra comprensione, dunque, occorre fare riferimento alla tipologia biblica di narrazione di questi segni. Si esclude qualsiasi atto di stregoneria o di ciarlataneria, cioè quello che viene fatto con esibizionismo per attirare creduloni a cui puoi spillare quattrini. Gesù in realtà qui sta compiendo una catechesi che vuole insegnare alla comunità. Prende per mano il sordomuto e lo porta in disparte, così farà anche al capitolo 8, al cieco di Betsaida. Gli pone le dita nelle orecchie, con la sua saliva, con la saliva tocca la lingua dell'uomo, e poi alza gli occhi al cielo, gesto sacerdotale, e prega per questo malato. Geme e sospira, partecipa alla sua sofferenza. E infine la parola, l'imperativo è fatà, apriti. Ciò che non era prima, ma che sarà per il futuro. Questo vocabolo è entrato, insieme al gesto di toccare le orecchie e la lingua, nel rito battesimale antico. Il Signore, dunque, partecipe pienamente alla sofferenza. Ricordiamo il caso della morte di Lazzaro, accanto a quella che abbiamo già citato del lebbroso. Effatà, una parola che conserva tutta la sua efficacia, ma anche esprime la vivacità del racconto di Marco. Noi conosciamo l'uso di espressioni strane o incomprensibili. Il mago Silvan, no, in una sua intervista spiegava che si era inventato il simsalabim per impressionare quelli che aveva di fronte e anche per distrarli mentre compiva le sue magie, no? Le sue manipolazioni. Qui non siamo dinanzi ad una manipolazione, non è l'abacadabra incomprensibile. Marco lo traduce. L'espressione è segno di quel comando autorevole, di una parola che libera l'uomo. È la parola creatrice. Taci, disse al mare, ricordate, per fermare la tempesta. Sii guarito, lo voglio. Dunque, una parola che libera l'uomo, non un incantesimo magico. È la parola creatrice, sia la luce, sia la terra, le acque del cielo, quelle del mare, eccetera. Una parola che realizza ciò che dice. I gesti di Gesù assumono quindi un ruolo sacramentale e producono la salvezza che è dono del cielo, dono di Dio. E la Chiesa, comprendendo questo insegnamento, compie gli stessi gesti sui candidati del battesimo, che diventa il contesto poi di una lettura ecclesiale di questo brano. Celebrato nella Chiesa, i miracoli di Cristo conservano tutta la loro attualità, in quanto sono segni che parlano al cuore, alla nostra intelligenza spirituale, ci rivelano ancora oggi la presenza e l'azione di Dio nel mondo. Il sordomuto dice, al versetto 35, subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della lingua e parlava correttamente. Subito, all'istante, l'udito e la lingua, tutto funziona correttamente. Marco dice che l'udito si è aperto, non l'orecchio. Infine, comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano, e pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Ci fa un po' sorridere, no? Questo tentativo da parte di Gesù di ordinare di non diffondere questo fatto. Come può questo? Dovrebbe continuare a fingersi sordo e muto, no? Così come al paralitico, dovrebbe continuare a stare sul lettino, a non muoversi, ma non è possibile. Gesù in realtà non è tanto che vuole nascondere il miracolo, no? Ma vuole contenere quell'entusiasmo di qualcosa che può essere mal compreso. Infatti Gesù è proclamato, Kerisso, dice, è annunciato, è il vocabolo che ancora oggi il Kerigma annuncia il messaggio della Chiesa. Ma il messaggio qual è? La resurrezione del Signore. È nella resurrezione che poi tutto il resto si comprende e trova il suo posto. Ora, nell'Evangelo di Marco la proclamazione è fatta da diversi personaggi: Giovanni Battista, la gente che sperimenta i prodigi di Gesù, i discepoli, e la comunità, sia sotto la persecuzione che dopo la risurrezione di Gesù. Dunque anche noi, con il battesimo e il dono dello Spirito, siamo resi idonei all'ascolto ma anche alla proclamazione. Siamo legati. Non possiamo non proclamare, perché abbiamo ascoltato, ci sono stati aperti l'orecchio, l'udito, ma anche la parola. Come il mutismo si univa alla sordità, no? L'annuncio si annuncia, si lega all'ascolto. Un ascolto che diventa vita. Dunque, quello che l'Evangelo ci narra, i miracoli, sono descrizione sensibile e garanzia di quei prodigi spirituali che il Signore compie ancora nel nostro cuore, nelle nostre anime, attraverso i sacramenti. Con essi il Signore ci dona non tanto un prolungamento e un benessere per la vita temporale, ma soprattutto la vita eterna per l'anima e il corpo. E l'espressione finale, ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti, riecheggia l'intervento di Dio nella creazione. Era cosa buona, molto buona, ricordate, dopo aver creato tutte le cose. Genesi capitolo 1, versetti 31 e seguenti. L'intervento di Gesù restaura quell'era messianica che il peccato aveva interrotto nella vita paradisiaca. L'entusiasmo della folla è incontenibile dunque, perché dinanzi alla parola di Dio non si può essere sordi e muti. noi che spesso ci lasciamo abbagliare dall'esteriorità, tuttavia dobbiamo, se ascoltiamo la parola, entrare nel progetto e nelle modalità di annuncio del Signore. Non dobbiamo testimoniare il nostro egoismo, ma aperti alla misericordia divina, dobbiamo, come Dio, preferire i poveri per farli ricchi della fede. Giacomo in questo, nella sua lettera, no? Ci pone innanzi questa attenzione. Non dobbiamo fare preferenze. Non dobbiamo essere dai uomini dai giudizi iniqui. Al ricco siedi qui comodamente, al povero adattati qui ai miei piedi. Ma vorrei chiudere con una riflessione patristica. Sant'Efrem, che unisce un commento a questo brano con quanto abbiamo già sperimentato nelle domeniche passate. Scrive Sant'Efrem: la potenza divina, che noi non possiamo toccare, discendendo sulla terra ha preso un corpo, perché la nostra debolezza la potesse raggiungere e intuire la divinità toccando l'umanità. Il sordomuto, guarito dal Cristo, sentì le sue dita di carne toccargli le orecchie e la lingua. Ma quando la sua lingua si sciolse e le sue orecchie si aprirono attraverso quelle dita accessibili ai suoi sensi, egli raggiunse la divinità inaccessibile. Lo stesso artefice del suo corpo era venuto a lui, l'aveva trovato sordo e con voce dolce, senza il minimo dolore, gli aveva aperto le orecchie, e subito dalla sua gola occlusa, incapace di lasciar passare la voce, era sgorgata la lode di colui che con una parola l'aveva guarito. Gesù mise la sua saliva sulle orecchie del sordo, così come aveva fatto con gli occhi del cieco nato. Questo gesto lascia capire che entrambi erano affetti da una tara originaria e che soltanto una sostanza presa dal corpo stesso dell'artefice poteva portare a termine l'opera incompleta. Dunque, il suo corpo ebbe una parte reale nella guarigione degli infermi, senza per questo esserne diminuito in nulla. Il Signore agisce ancora in questo modo con noi, quando dona se stesso come cibo agli uomini, sotto il segno di un pane offerto a tutti. Alle persone che mancavano di qualcosa, egli donava ciò di cui erano prive. Ai mortali, egli dona la vita. E poiché volle portare a compimento la natura incompiuta per mezzo del suo corpo, in cui dimorava ogni perfezione, possiamo essere certi che per mezzo di quel medesimo corpo, in cui dimora la vita, egli farà vivere coloro che sono soggetti alla morte. È bellissima questa riflessione di questo santo diacono. Chiudiamo facendo nostra la preghiera di colletta, la seconda, affinché si sciolgano davvero le nostre lingue, incapaci di pregare e cantare dunque le meraviglie di Dio. O Padre, che scegli i piccoli e i poveri per farli ricchi nella fede ed eredi del tuo regno, aiutaci a dire la tua parola di coraggio a tutti gli smarriti di cuore, perché si sciolgano le loro lingue e tanta umanità malata, incapace perfino di pregarti, canti con noi le tue meraviglie. Per Cristo nostro Signore. Amen.